105.25, le libere frequenze di Radio Blackout, radioblackout.org per lo streaming. E dovremmo avere in collegamento telefonico Marinella. Ciao.
Ciao, ciao, ci sono.
Ciao, benvenuta, ti sento ciao. Forte e chiaro. Allora, innanzitutto io ti ho scovata, ho scovato il vostro gruppo attraverso un articolo a cui ho accennato prima, che si chiama EFSA va veloce, l'ho trovato appunto su dumbless.noblogs.org e da lì appunto ho cercato di contattarvi. E, volevo innanzitutto chiederti di presentare un po' questo gruppo, perché penso che ci siano degli spunti di riflessione molto interessanti sia per quanto riguarda il contesto in cui inserite i vostri articoli, insomma le vostre iniziative, sia per quanto riguarda l'area, la zona in cui vi trovate. Ad esempio, un elemento che io ho trovato molto interessante è il fatto di parlare in lingua. Se appunto vuoi fare un po' una presentazione del
sì,
gruppo.
Sì, certo. Allora, intanto possiamo iniziare proprio dal post che hai citato, no? Sull'EFSA, perché l'EFSA è l'ente che autorizza le coltivazioni e le importazioni di organismi geneticamente modificati, e questo è un argomento che ci interessa direttamente, perché qui in Friuli, insomma, ci sono state le provocazioni di alcuni agricoltori che hanno seminato il mais geneticamente modificato. Ora, questo a noi interessa anche da un punto di vista femminista, perché, e così spiego un attimo la nostra connotazione, che è appunto la definizione di collettivo ecofemminista. Quindi l'ecofemminista quell'eco messo davanti al nome ha un significato preciso, non è un eco di carattere ambientalista chiaramente, perché altrimenti faremo solo le ambientaliste, ma è, come dire, un arricchimento dal nostro punto di vista, insomma, di quello che dovrebbe essere, o comunque per noi è, il femminismo oggi. Ecco, in questo periodo tra l'altro abbiamo assistito a grandi dibattiti sul senso o non senso del femminismo, no? C'è tutta la campagna americana contro il femminismo, che ha fatto discutere molto anche qua. E c'è il Times che, tra le parole che vorrebbe eliminare dalla lingua, insomma, è la parola femminismo, perché ormai surclassata, inutile, eccetera, no? Ecco, e per noi questo è un aspetto che ha ancora senso, quindi ha ancora senso essere un collettivo femminista, però ha senso se è arricchito di altri aspetti. Infatti voi sicuramente sapete, in rete ci sono molti blog che si definiscono femminista, antisessista, antifascista, eccetera. Ecco, quindi questo è tutto un arricchimento che implementa, diciamo, il femminismo d'oggi, e che quindi è una rivendicazione di diritti dal punto di vista delle donne, che però sono estesi in modo molto articolato e complesso a quella che è la realtà che comunque donne e uomini, insomma, viviamo, no? Ecco, quindi l'emergenza di un soggetto che ha iniziato rivendicando i propri diritti è passata alla rivendicazione di diritti anche di tanti altri soggetti, insomma, quindi dei gay, dei trans, degli animali, eccetera, no? Quindi come collettivo ecofemminista, insomma, ci siamo collocate più che in un contesto di provenienza politica, perché noi siamo di passione anarchica libertaria, avremmo potuto mettere anarcofemminismo. Invece abbiamo scelto proprio questo prefisso che per noi sta a significare tutto questo, e tutto questo significa anche quindi il legame con il territorio, che è il territorio nostro, è quello del Friuli, insomma, no? Quindi c'è tutto dietro un discorso, poi tra l'altro evoluto in diversi anni, sulla lingua, sull'identità, tutte cose che metto però tra virgolette, perché sono discorsi un po' molto anche fraintesi da un certo punto di vista, no? Perché abbiamo sostenuto molte discussioni con persone che stentano a capire questo bisogno di identificarsi anche nel territorio, magari si capisce meglio quando fai delle lotte territoriali, no? Per esempio la lotta della Val di Susa la capiamo perfettamente, e comunque è una lotta che è legata molto anche alla difesa del territorio, delle persone che vogliono vivere su quel territorio, vogliono vivere liberamente su quel territorio con i propri diritti, eccetera, no? Quindi però ecco, anche quel tipo di lotta non sarebbe così forte se non ci fosse un'identificazione anche delle persone con la propria terra, che questo non vuole assolutamente dire no? Essere legati alle tradizioni in senso come la speculazione politico-leghista, nazionalista, eccetera, assolutamente. Quindi questo per noi è forse il discorso più difficile da far capire, si capisce meglio appunto come dicevo attraverso le lotte ambientali. Questa degli OGM, per dirne, è un'altra, è anche una di queste caratterizzazioni. E poi legato a questo c'è anche il discorso antiscientista, insomma, che ci fa contestare questo tipo di coltivazioni per tutta una serie di ragioni anche così di critica a questo tipo di progresso che si fonda su un certo tipo di scienza, che ha generato un certo tipo di tecnologia e di agricoltura che ormai, beh, insomma, io penso che tutte le persone che hanno un po' di coscienza e che si rendono conto di cosa sta accadendo, insomma, dal punto di vista ambientale e climatico, devono concordare sul fatto che bisogna assolutamente cambiare. Ecco, tutto questo per spiegare un po' il senso del nostro essere ecofemministe. E non so se sono stata chiara su questo come presentazione. Come collettivo noi insomma esistiamo da diversi anni come collettivo con definizione proprio ecofemminista dal 92, dall'anno delle Colombiadi, appunto, in cui si contestava la colonizzazione dell'America in nome della libertà di tutti i popoli, no? Quindi c'è una marcata connotazione in questo senso. I friulani non sono molto, diciamo, attivi in questo senso, però insomma, come popolo che ha subito un'infinità di colonizzazioni, di imbastardimenti anche, insomma, è interessante lo sviluppo di questo discorso, che poi qua ha avuto una deriva anche istituzionale, ma chiaramente per noi che siamo di, così, di appartenenza anarchica non ha nessun senso, perché andrebbe sviluppato in ben altri termini. Ecco, non so se. Pronto?
Sì, sì, sono qui, sì. E sei stata molto chiara fino adesso. E sì. A questo punto volevo chiederti se ti va di ripercorrere un po' gli ultimi avvenimenti per quanto riguarda l'opposizione alla coltivazione degli OGM. Diciamo che su queste frequenze già in passato c'era stato modo di fare degli approfondimenti per quanto concerne gli sì. organismi geneticamente modificati in agricoltura. Se vuoi dirci qual è la situazione attuale e ripercorrere magari gli ultimi fatti.
Sì, allora parto dal dato attuale, che è l'autorizzazione adesso, credo a livello europeo, per ogni Stato alla libertà di decidere se coltivare o meno gli OGM. Dovrebbe essere stata ratificata in questi giorni, credo, non sono riuscita a seguire direttamente le vicende, comunque l'orientamento è quello. E questo non è che ci salvi molto dalla cosa, perché in realtà sappiamo tutti che anche se una nazione decide di non autorizzare la coltivazione degli OGM, comunque questi si possono importare in forma di mangimi, di prodotti derivati, eccetera. Quindi, insomma, bene o male ce li troviamo sempre. E oltretutto questa norma è ritenuta legislativamente molto, molto debole, perché comunque ci sarà una pressione da parte dei coltivatori, essendo che gli OGM hanno sul mercato anche un prezzo probabilmente inferiore, quindi ci sarà un aumento della pressione per la richiesta di coltivazione, e quindi questa norma andrà probabilmente rivista. Poi c'è il WTO, ci sono gli accordi del TTIP che ancora, insomma, non conosciamo esattamente. Insomma, c'è da questo punto di vista un po' una cosa senza sbocco, quindi non è che possiamo rilassarci da questo punto di vista. E qua in Friuli che cosa è successo? Che un agricoltore, una federazione di agricoltori hanno messo in atto questa provocazione, seminando degli OGM, in particolare il mais MON 810, al di fuori delle autorizzazioni di legge. Insomma, questo ha generato tutta una serie di tira e molla tra lo Stato, la regione che doveva controllare, il corpo forestale, eccetera, eccetera. Adesso non ha senso poi ripercorrere tutti questi passaggi. Insomma, queste persone hanno fatto ricorso, un primo ricorso l'hanno vinto, poi hanno sempre perso sul piano giudiziario, quindi c'è ancora qualcosa in pendenza e vedremo quali saranno i giudizi. Comunque, insomma, al di là di questo, è chiaro che c'è un gruppo di imprenditori agricoli che fa pressione per poter ottenere l'autorizzazione alla coltivazione di OGM. Ora, insomma, abbiamo molto discusso su questo aspetto, ci sono tutta una serie di studi che hanno valutato gli aspetti sulla salute, gli aspetti sull'ambiente, eccetera, sono tutte cose molto controverse. Cioè, se ci si addentra negli studi, io veramente è molto difficile uscirne, perché tra l'altro la scorsa settimana qua nella Bassa Friulana San Giorgio di Nogaro c'è stata un'assemblea pubblica proprio su questo con il professor Tamino, dove appunto a un certo punto dal pubblico è intervenuto il sindaco di Porpetto, che tra l'altro è il mio paese, ed è uno di quei sindaci che ha invitato proprio Fidenato, che è questo agricoltore che per primo, insomma, ha reso nota la sua semina di OGM, a venire a coltivare anche nei nostri campi, no? Quindi un sostenitore degli OGM. E lì c'è stata una, come dire, una diffida all'ultimo studio scientifico in proposito, no? Ora il problema è questo, che mentre appunto ci si sfida su questi studi, in realtà a livello di EFSA, per dire, infatti quel post lì aveva quel senso lì, di ricordare che nel frattempo, mentre stiamo ancora cercando di capire se fanno bene, se fanno male, se appunto l'impatto che possono avere, eccetera, eccetera, l'EFSA ha organizzato quest'estate un convegno scientifico per valutare appunto quelli che loro chiamano gli OGM di seconda generazione, che non sono più basati sul trasferimento di parti, pezzi di DNA, ma sul trasferimento di pezzi di DNA che codificano per, non per proteine come nel primo caso, come in cui, nel caso in cui stiamo discutendo adesso, ma che codificano per l'RNA interference. E questa è un'altra cosa che così a intuito potrebbe portare dei problemi ancora maggiori di quanto ne hanno portati, si sono portati dietro questi OGM che ormai sono vecchi di 20 anni come tipo di soluzione. Ora, al di là degli OGM che sono l'ultimo, come dire, l'ultimo step di un'agricoltura di tipo intensivo, di tipo industriale, il problema è proprio quello del tipo di agricoltura che non che vogliamo praticare, ma direi che possiamo praticare nella situazione in cui ci troviamo, cioè in una situazione di sconvolgimenti climatici ambientali che sta sotto gli occhi di tutti e che oltretutto incominciamo a pagare direttamente anche noi con i fenomeni climatici estremi, no? Quindi non ha più senso continuare questo discorso, ma bisogna veramente ripensare che cosa e come coltivare. Per fare un esempio, anche la bassa friulana, comunque buona parte del Friuli, che è l'ultima propaggine della pianura padana, viene continuamente coltivata a mais. Il mais è una coltura che ha bisogno di molta acqua, di molta concimazione, perché ormai le specie che sono state selezionate sono sempre, sono pochissime e sono quelle che sono molto fragili dal punto di vista nutrizionale, eccetera, e quindi hanno bisogno di un grande apporto di energia ausiliaria in termini di insetticidi, in termini di concimazioni, eccetera, no? Ecco, quindi anche se, per dire, la propaganda a favore degli OGM ti dice che usi meno insetticidi, questo è molto relativo, perché chiaramente le pratiche agronomiche che prevedono mais senza rotazione, eccetera, comunque devono avere un apporto di insetticida, perché la pianta non ce la fa, eccetera. Bisogna tornare alle rotazioni, bisogna tornare a tutta una serie di pratiche agronomiche diverse e soprattutto bisogna smetterla di coltivare tanto mais, perché tra l'altro il paradosso è che questo viene usato molto poco per l'alimentazione umana, viene usato molto per la zootecnia e viene usato anche abbastanza per i digestori, gli impianti di biogas, eccetera. Quindi noi stiamo coltivando la terra per dare da mangiare alle macchine, non per mangiare noi, alla faccia poi dell'Expo, no? Che deve nutrire il pianeta. Insomma, i paradossi sono questi. Quindi veramente anche l'altra settimana lì, in questa conferenza che ho citato, è emerso questo, che bisogna assolutamente ormai cambiare il tipo di agricoltura che che stiamo utilizzando adesso, che peraltro non è neanche più agricoltura, ma ormai è quasi è industria praticamente. Ecco. Quindi la nostra critica agli OGM, al di là degli aspetti scientifici, insomma, che magari approfondiamo sempre, no? Sul nostro blog abbiamo fatto diversi post che si occupavano di capire che cosa stava succedendo anche a livello di prove, di studi scientifici. Comunque, al di là di questo, ormai credo che bisogna mettere l'accento veramente sul tipo di agricoltura che vogliamo fare. Peraltro, per noi queste coltivazioni intensive di mais hanno provocato un problema che anche questo è grottesco, no? Perché noi viviamo al di sotto della linea delle risorgive, quindi qui in queste aree se tu fai un buco per terra di una certa profondità esce l'acqua, quindi in ogni famiglia c'è una fontana. Da noi non esiste l'acquedotto pubblico, no? Nel senso che ogni famiglia prima di fare la casa si era battuta il pozzo a una certa profondità e quindi l'acqua sgorga liberamente e quando inizia ad uscire poi rimane lì, continua ad uscire sempre giorno e notte. Ogni casa ha il suo approvvigionamento idrico di questo tipo, l'acqua è potabilissima, è buonissima e va bene per tutti gli usi che uno ne fa, quindi non c'è un costo di bolletta, non dobbiamo pagare la bolletta dell'acqua perché a dire il vero noi anche ci definiamo il popolo delle fontane, no? In questo senso. Ora che cosa succede? Che le lobby acquedottistiche periodicamente incalzano perché vogliono, come dire, cancellare questa enclave, potrei dire, quest'area in cui la gente usa l'acqua liberamente. E per costringerti ad allacciarti all'acquedotto e a pagare la bolletta. Ora che cosa è successo? Che la grande quantità di nitrati utilizzati nella concimazione, in particolare del mais in agricoltura, potrebbe passare nelle falde ed inquinare le falde. Allora ti dicono, beh, devi chiudere, siccome la falda potrebbe essere inquinata, dovresti chiudere la fontana. Ora questo è un discorso assurdo perché se c'è un problema di inquinamento uno lo risolve a monte e non a valle, cioè non lascia continuare ad inquinare le falde e ti fa chiudere le fontane, ma cerca di impedire l'inquinamento delle falde perché comunque poi l'acqua è un bene di tutti e quindi da quel punto di vista va preservato, no? Quindi la nostra lotta agli OGM è una lotta anche che si lega a doppia mandata alla coltivazione del mais e quindi alla preservazione di questo, alla difesa delle nostre fontane che sono una persona di famiglia, è come se la fontana fosse qualcuno di famiglia, qualcuno che senti sempre il suono dell'acqua ecco, nelle orecchie, nella tua vita, diventa come un linguaggio proprio, insomma, della tua terra.
Sì, è sicuramente uno degli elementi più importanti per la vita di tutti i viventi umani, per gli animali umani, non umani, per la
Certo,
terra, per tutti gli esseri viventi, oltre che essere spesso associato a un simbolo femminile. Ci sono molte storie e leggende che legano appunto l'acqua, la fonte, all'elemento femminile. E nel frattempo io stavo proprio scorrendo questo blog che è molto interessante, molto vario, c'è un approccio che è complesso alle questioni che vengono affrontate e viene fuori anche chiaramente dalle tue parole. E, purtroppo non abbiamo moltissimo tempo, volevo solo chiederti di raccontarci un po', poi magari se tu avrai voglia faremo degli altri approfondimenti più avanti. Che cos'è che unisce tutti questi argomenti che vanno da dalle donne che combattono in Rojava, nel Kurdistan, nel nord della Siria, con appunto gli OGM, la difesa del territorio, ma vorrei capire meglio qual è la vostra chiave di interpretazione.
Ma è una domanda difficilissima, nel senso che l'essere in un territorio, l'essere quello che si ritiene di essere in un territorio, una cosa, una banalità per dire, però è una cosa che si sostanzia con l'identità di un soggetto, no? Cioè tu nasci in un territorio, parli una lingua, vivi in un certo modo, conosci la terra, eccetera, e quindi sei lì. Non so come dire, no? È quello che si è, insomma, no? Se tu è più facile da capire se spieghi che cosa comporta la negazione di questi aspetti, se non puoi parlare la tua lingua, per esempio. È bellissima questa battaglia delle donne del Rojava per anche riprendere la propria lingua, no? C'è un video che probabilmente noi l'abbiamo messo anche nel blog perché è veramente bello, dove ci sono queste donne in un campo in Siria e nei momenti di calma loro riapprendono a parlare la lingua originaria, perché chiaramente sono state obbligate a scuola dappertutto a parlare l'arabo, no? Quindi il discorso della madrelingua, che è molto interessante tra l'altro anche dal punto di vista degli ultimi studi scientifici in merito, insomma, comunque al di là di questo, una persona che è nata parlando una certa lingua, chiaramente impedirglielo diventa automaticamente una violenza che fai su di lei. Ecco, quindi allo stesso modo negare per dire l'accesso all'acqua è un'altra delle all'acqua che tu l'accesso all'acqua che tu hai legato alla tua condizione territoriale, no? Perché poi tra l'altro chi è più interessato a difendere l'acqua se non la persona che ce l'ha, che sgorga così nel proprio cortile di casa, no? Non è una cosa lontana che arriva attraverso l'acquedotto che paghi, eccetera, non è un servizio, è qualcosa veramente che capisci molto di più perché è qualcosa con la quale convivi da quando sei nato, insomma, no? E sì, forse voglio dire è più facile capire da questo punto di vista che riuscire a spiegarlo, no? Perché poi appunto riuscire a spiegarlo è anche difficile perché come ho detto prima ci possono essere anche molti fraintendimenti, perché c'è quello che dice ecco allora tu sei nazionalista eccetera, no? Ma voglio dire c'è un discorso di fondo in questo, che se noi apprezziamo quello che apprezziamo della natura, cioè la biodiversità, non possiamo non apprezzare la l'antropodiversità, no? Siamo contro un certo discorso antropocentrico, però io credo dovremmo apprezzare invece il discorso della biodiversità antropologica, no? Non so come definire. Come collettivo anche stiamo ragionando molto su questo, no? Anche per trovare un modo di comunicazione comprensibile su questo, no? Cioè a un certo punto abbiamo pensato, definiamoci anche etnofemministe, no? Nel senso che insomma le donne difendono se stesse, la loro combattono anche all'interno, come per dire l'esempio delle donne curde è molto interessante. Tra l'altro stiamo appunto lavorando per cercare di avere uno scambio con loro, abbiamo già fatto delle iniziative di sostegno, di solidarietà con il Kurdistan, vorremmo avere con noi qualche donna di quelle zone che ci spieghi direttamente la loro esperienza, no? Perché è molto importante, è una sintesi un po' di quello che vorremmo che il femminismo fosse anche qua, no? Cioè la rivendicazione dei propri diritti, però allo stesso tempo la rivendicazione della propria autodeterminazione in base alla propria identità, no? E loro, in loro c'è questo emergere di identità attraverso la lingua, e poi vorremmo capire anche come, che è forse una cosa che noi dal punto di vista politico abbiamo sottovalutato, non lo so, con questa, perché da un lato c'è la deriva del femminismo istituzionale che ha, insomma, è rimasto quello che è, e dall'altro però forse c'è ancora un qualcosa di da sondare da questo punto di vista, no? Della lingua, dell'appartenenza etnica, eccetera, perché siamo più disposte magari a capirlo se parliamo dei palestinesi, se parliamo dei curdi, ma siamo meno disposte a capirlo se parliamo di noi, cioè dei friulani o delle friulane, delle siciliane, insomma, perché purtroppo viviamo in un inquinamento costante che è quello leghista, quello nazionalista, eccetera, no? Ecco, quindi stavo dicendo, se noi apprezziamo anche in natura tutto questo discorso della biodiversità, non possiamo non apprezzarlo per quel che riguarda la nostra specie, no? Pur mettendo in atto un discorso antispecista, e anche lì il discorso diventa poi molto, molto interessante, insomma c'è un continuo riflesso di approfondimenti, di articolazioni del discorso che vanno approfondite, ecco. Non so se sono stata chiara su questo punto, però è come dire, è molto aggrovigliato anche per noi, no? Nel
sì.
senso che noi sappiamo quando ci negano qualcosa, no? Però quando dobbiamo individuare qualcosa di preciso, e allora lì occorre ragionamento, occorre riflessione, occorre anche confronto, chiaramente magari anche conflitto, però insomma, ecco, questo è molto interessante per noi.
Infatti, anche per i nostri ascoltatori e ascoltatrici che mandano messaggini altri 346-6673-263. E allora c'è un messaggio in cui si chiede di ricordare il nome del blog. Ottima trasmissione, buon solo invito a tutte e tutti. Quindi il blog, lo ricordo, è dumbless.noblogs.org. E poi ce n'è ancora un altro, e sempre per te Marinella e per il vostro lavoro. Pensieri e parole sgorgano come l'acqua dalle fontane della sua terra. Che bel sentire, Mauro.
Che bello, grazie.
Sì, infatti è un SMS molto bello. Sì, sarà questa giornata di sole che ispira questi pensieri. Grazie anche alle tue parole.
Grazie a voi.
Allora, io ti saluto per il momento e niente, ci risentiremo. Se tu avrai voglia, continueremo insomma a chiacchierare per capire meglio anche noi stesse, insomma, è quello che facciamo nelle nostre lotte, nei nostri percorsi.
Sì, una sola cosa per salutarvi. Allora ricordo anche che noi siamo pure interessati al tracciato del TAV, no? In questa zona, quindi questa è un'altra battaglia.
Non succede mai.
Ma, ecco. Ecco, e quindi insomma siamo felici, insomma, per quello che possiamo essere felici per la sentenza che abbiamo visto, insomma, e siamo molto vicini alla lotta della Val di Susa, che è anche la nostra lotta.
Sì, salutiamo anche noi Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò, chiaramente. Le sentenze sono sentenze, comunque bene che ci siano meno anni di privazione della libertà.
Sì.
Bene, allora un caro saluto a te e alle altre fanciulle, non so se ci sono anche dei fanciulli oppure...
No, al momento no, siamo solo fanciulle.
Al momento no, bene, adesso magari in futuro chissà qualcuno si avvicinerà. E nulla, quindi alla prossima, un saluto.
Alla prossima, grazie a tutte.
Ciao,
ciao. Ciao, ciao, ciao.